Beh, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato. E io vorrei partire dall'attualità, proprio per mostrare come le cose di cui stiamo parlando, andremo a parlare, poi sono anche incarnate in cose che vengono discusse quotidianamente. E parto da un articolo che è stato pubblicato proprio una settimana fa dal Corriere della Sera. L'autore è Ernesto Galli della Loggia. Credo che abbiate già, alcuni l'avranno già letto, forse. Comunque, vi leggo un brevissimo stralcio. Dice Galli della Loggia: la scuola italiana è il regno della menzogna e finché resterà tale non potrà che peggiorare. Sulla carta tutto funziona e alla fine sono tutti promossi. Ma la realtà è ben diversa, a cominciare ad esempio da quella che si cela dietro il mito dell'inclusione. In ossequio al quale, nelle aule italiane, caso unico al mondo, convivono regolarmente, accanto agli allievi cosiddetti normali, ragazzi disabili, anche gravi, con il loro insegnante, personale di sostegno, poi ragazzi con i BES, bisogni educativi speciali, dislessici, disgrafici, e infine, sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola di italiano. Il risultato lo conosciamo. Allora, questo è ciò che dice uno dei più noti intellettuali italiani sul principale quotidiano italiano nel 2024. Stiamo parlando di cose che diciamo sono ormai da tanti anni, quasi un cinquantennio, un patrimonio della scuola italiana. Il superamento delle classi differenziali è dei primi anni 70. Lo cito, adesso dato che è stato, non ricordo, ma nel libro poi c'è. L'inclusione dei disabili è più o meno degli stessi anni, ed è una delle acquisizioni più importanti, no, della pedagogia di scuola italiana. Quando qui Galileo dice caso unico al mondo in senso negativo, noi dobbiamo ribaltarlo nel senso positivo, cioè siamo stati gli antesignani, no? Di un'evoluzione dell'inclusione. Questo è un inno aperto, spudorato, direi, alle classi differenziali, né più né meno. Allora, tutto questo. Un inno alle classi differenziali vuol dire anche un inno alla diseguaglianza, di questo si tratta. Allora, cosa c'entra tutto questo col merito? Ovviamente le cose sono intrecciate e adesso cercherò di dipanare un po' questa matassa, perché il merito è innanzitutto merito e il suo derivato, meritocrazia, una parola su cui poi torneremo sulla sua origine. Ecco, è un concetto molto ambiguo perché è costruito in modo da essere sfuggente a una definizione univoca, fatto in modo che nasconde, no, le proprie caratteristiche costitutive, è capace di apparire sotto mille travestimenti, è incorporato in pratiche che poi tendono a renderlo invisibile alla prima vista, perché appunto mette insieme tecniche e miti, quindi è un'ideologia, come io dico sin dal titolo, però è un'ideologia che, in quanto tale, non è astratta, è qualcosa che poi nella società si traduce in pratiche vere e proprie, no? Insomma, pratiche valutative nelle scuole, testi base, eccetera. È solo uno degli esempi, il più noto, il più diffuso, il più radicato, è una pratica, è molto concreta. Cioè, teoria e pratica, ci sono pratiche, ci sono miti, perché queste tecniche, queste pratiche hanno bisogno di essere mitizzate per poter funzionare, o meglio ancora, per poter nascondere la propria inefficacia, perché poi sono pratiche che sono inefficaci, come vedremo. Allora, a me sembra che il mito della meritocrazia abbia diciamo alcuni elementi fondamentali che possiamo individuare, no? Il primo elemento è quello della neutralità. Si dice appunto che tutti gli strumenti di valutazione, ad esempio, su cui l'ideologia del merito poggia, sono neutrali. Perché testi in balzi prima di tutto, perché stanno lì a misurare in maniera oggettiva, si dice, una cosa, di cui indicazioni poi vanno valutate a parte, no? Ma la tecnica è neutrale. Ora, ovviamente questo è un falso di per sé, perché qualsiasi tecnica pratica di valutazione è una scelta ben precisa che si fa, che si compie, e dentro a quella pratica di valutazione stanno dei ragionamenti precisi. Quindi non è affatto neutrale, nessuna tecnica lo è. Questo è quasi banale dirlo, però tocca dirlo perché in realtà il discorso ci viene presentato come rovesciato. Poi, rispetto alla supposta neutralità ideologica, no? La meritocrazia è la negazione di tutte le ideologie, si dice, in realtà poggia su una base ideologica fortissima. Quindi l'ho accennato appunto nell'introduzione. Perché? Perché questo concetto non nasce oggi. Noi in Italia siamo un po' gli ultimi arrivati su questo, e poi come gli ultimi arrivati, come spesso accade, gli ultimi arrivati vogliono fare i primi della classe, no? Quindi accelerano l'introduzione di determinate pratiche. Ma la storia è molto più lunga e viene da lontano, viene appunto dal mondo anglosassone, in particolare dagli Stati Uniti, e la radice di tutto ciò di cui discutiamo sta appunto nel concetto di capitale umano. E capitale umano è un concetto elaborato all'inizio degli anni 60 da quella che poi verrà chiamata la scuola di Chicago, che è la scuola che abbiamo imparato a conoscere come il luogo di elaborazione teorica del neoliberismo, fondamentalmente. Uno dei teorici, dei primi teorici del concetto di capitale umano fu uno di questi economisti, perché erano poi gli economisti, che si chiamava Gary Becker, che nel 64 scrive appunto questa cosa sul capitale umano, e cosa dice? Dice che bisogna mettere in correlazione il livello di istruzione e il reddito. Fa subito il nocciolo della questione. E i punti chiave di questa correlazione, dice Baker, una sintesi molto stringata evidentemente, è che il capitale usa la parola capitale estendendolo a tutte, no? Quindi, mentre prima la parola capitale era riferita a un ambito rigorosamente economico, lui estende questo concetto a tutte le conoscenze, abilità e competenze che ciascuno di noi accumula nel corso della vita. Quindi il capitale non è una cosa esterna agli individui, è qualcosa che ogni individuo ha incorporato in sé. Poi lui teorizza che, teoria, questo è una delle basi della teoria economica neoliberista, no? Che ciascun essere umano, in qualsiasi momento della sua vita, in qualsiasi scelta debba affrontare, in ciascuna fase, no? Del suo sviluppo, come compie questa scelta? Facendo un calcolo razionale tra costi e benefici. E in particolare sceglie il campo di istruzione dei propri figli, ad esempio, facendo questo calcolo di costi e benefici. E il terzo punto, che poi svilupperanno anche altri, è che l'educazione deve essere vista con un valore economico. Infatti da lì nascerà un ramo di studi tuttora esistente che si chiama economia dell'educazione. Quindi l'istruzione è vista come una forma di investimento in vista di guadagni futuri. Quindi il capitale che cos'è? Tutto ciò che procurerà guadagni nel futuro, comprendendo il concetto di capitale uomini e donne. Quindi qui c'è quindi siamo all'inizio degli anni 60, c'è già l'embrione dell'idea, che poi verrà sviluppata e ai nostri giorni è pregnante dal loro punto di vista, che ciascuno deve essere imprenditore di se stesso. Concetto di imprenditoria che viene diffuso proprio in tutte le forme di agire sociale. Quindi è praticamente l'intera struttura sociale che prende la forma dell'impresa. Questo è il nocciolo, no, della teoria del capitale umano, da cui poi discende tutto il resto, cioè tutto va ricondotto lì. Poi, dopo, ovviamente, nel tempo questa teoria si è Questa teoria che all'inizio era anche abbastanza, come dire, circoscritta a circoli accademici, anche abbastanza marginali nel dibattito economico dell'epoca, e che diventa invece aggressiva e pervasiva più tardi, una ventina d'anni dopo più o meno, cioè quando inizia la crisi di altre ideologie e scompaiono le visioni alternative del mondo, no? Adesso schematizzo, però di fatto a un certo punto è il neoliberismo che si afferma come unico modo di guardare la soluzione dei problemi del mondo, no? Non ha più alternative. A quel punto questo tipo di teorie dilagano e, come vedremo, vengono anche assunte dall'Unione Europea, che ha molte responsabilità in questo, moltissime. Questo è il primo mito, la neutralità, che è appunto un mito, nel senso, va smontato per quello che è, guardandoci dentro e andandone a ricostruire gli elementi fondanti, vediamo che di neutralità c'è ben poco, cioè, questa è una costruzione ideologica molto precisa e molto facilmente identificabile. L'altro mito è quello della trasparenza. Noi siamo una società della trasparenza, questo è ciò che ci viene detto, perché tutto va in quella direzione con l'ausilio del web. Il web mette a disposizione di tutti una quantità di dati che prima sarebbe stata inimmaginabile, no? Pensiamo alla pubblica amministrazione, veniva citato giustamente perché quando noi parliamo di merito e meritocrazia pensiamo immediatamente alla scuola. Questo è giusto perché è il campo dove queste pratiche sono state sperimentate per prime, non a caso la teoria dell'economia dell'educazione nasce nei primi anni 60, cioè pensano subito a quel campo lì, no? Come prima applicazione. E perché è anche il campo più esteso, no? Quantitativamente coinvolge veramente tante persone, però non è l'unico. Da lì poi le pratiche legate all'ideologia del metodo si sono espanse a tutto il settore pubblico, non solo al settore privato, a tutto il settore lavorativo pubblico, in forme che sono meno visibili, perché nella scuola in qualche modo si parla, ma si parla meno di come questo impatti, per esempio, sulla sanità. Io qui faccio un esempio, se volete, nella discussione racconto, che è relativa alla Francia, perché in Italia non ci sono tanti studi su questo, su come l'andare al pronto soccorso, se uno lo analizza dall'interno, come ha fatto questo studioso che si è messo lì, pronto soccorso francese, studiare questa cosa, le prestazioni che uno riceve andando al pronto soccorso sono legate a certi tipi di valutazione quantitativa sull'efficienza dei medici e degli infermieri che lavorano in quelle equipe, con una serie di ricadute negative sulla nostra salute e sulla loro prestazione lavorativa. Poi, se volete, lo approfondiamo. Allora, dicevo, la pubblica amministrazione è pervasa da questo mito della trasparenza, no? Si parla di cassa di vetro e sicuramente chiunque di noi vuole accedere a delle informazioni su ciò che fa il proprio comune lo può fare, no? Perché apre il sito del proprio comune, lì c'è una valanga di informazioni e sfido chiunque a capire qualcosa, cioè a orientarsi, cioè paradossalmente nel momento in cui abbiamo una distesa di dati accessibili rapidamente, in qualsiasi ora del giorno e della notte, da casa nostra tramite il computer, meno possiamo capire esattamente cosa c'è dietro un atto amministrativo, cioè come si fa. Non è così semplice, cioè la quantità di dati accessibili non è sinonimo di trasparenza. Certe volte, anzi, diciamo, il meccanismo che si instaura è l'opposto. E poi c'è un filosofo che ora viene tradotto in italiano ed è di origine coreana, ormai naturalizzato tedesco, si chiama Byung-Chul Han, se volete poi lo scriviamo, i suoi libri vengono tradotti in italiano, lui diciamo, sta producendo piccoli, lucidissimi volumetti dedicati a singoli temi, qui sta scandagliando sostanzialmente dal punto di vista filosofico, ma con un linguaggio molto accessibile, i grandi temi della contemporaneità, no? E uno di questi poi piccoli volumi è dedicato appunto alla trasparenza, e lui dice questa continua invocazione alla trasparenza è necessaria in una società che invece attua un ferreo controllo, perché una società che invoca continuamente la trasparenza è una società che non ha fiducia in se stessa, che non ha fiducia negli altri, che non ha fiducia nelle istituzioni, che non ha fiducia nel vicino di casa, che non ha fiducia nel prossimo. Questa carenza totale di fiducia determina questa necessità di continua totale trasparenza che in Italia si traduce in svariate forme di controllo in tanti ambiti sociali. E poi, sempre a proposito della trasparenza, non dobbiamo dimenticare un aspetto importante che ha molto a che fare con l'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima di iniziare, e che le forme di valutazione che stanno dietro alle pratiche legate al merito, a partire dai test invalsi, per andare poi appunto anche in altri ambiti sociali, sono basate su algoritmi, sono algoritmi. Anche gli algoritmi non sono neutrali, perché ovviamente il modo in cui viene scritto un algoritmo corrisponde a determinate scelte. Si deve arrivare lì e io costruisco un algoritmo che porta lì, non è che l'algoritmo di per sé è neutrale. Ma chi sa leggere un algoritmo? Nessun insegnante, no, può accedere, a parte che non può accedere perché il Valsi tiene segrete le formule, questo è un altro problema a proposito di trasparenza, che spesso è una cosa più invocata che reale, ma ovviamente non è leggibile un algoritmo, e questa è una delle forme di espropriazione che è stata fatta verso gli insegnanti della loro capacità valutativa, no? Prima la capacità valutativa è sempre stato qualcosa di incorporato nel mestiere degli insegnanti, che lo applica sulla base della propria esperienza, sulla base della concreta situazione della classe che ha in quel momento, perché oggi questo tipo di valutazione è adatta a quel tipo di classe, a questo tipo di alunno che ho, con i suoi bisogni specifici, che Galileo disprezza, che invece sono quella differenza che fa la ricchezza del campo educativo, e quindi un insegnante bravo deve saper applicare metodi differenziati di valutazione, e solo lui, solo lei sa qual è. L'algoritmo appiattisce tutto, e l'insegnante ne è espropriato perché l'algoritmo viene fatto da qualcun altro. Quindi anche quello della trasparenza è un mito da dimenticare. L'altro mito, e questo ci riguarda veramente tutti, da vicino sempre, ed è che il privato è più efficiente del pubblico. Questo è un mantra. Questo è qualcosa che, come dire, è un tema che è sempre sotto traccia, no? C'è tutto un filone di pensiero e di azione, ripeto, pensiero e azione sono sempre affiancati, che si chiama New Public Management, che sostanzialmente sotto questa formula, cosa c'è? C'è tutto quel filone di pensiero che, prevalentemente a partire dagli anni Ottanta, ha teorizzato che il settore pubblico, nella sua estensione, dovesse essere governato secondo le regole dell'impresa. Questo lo abbiamo visto, prima è stato fatto l'esempio, le unità sanitarie locali diventano aziende, qui non è che è cambiato il nome, se ne importa il nome, no, il nome, dietro un nome c'è una sostanza. Il campo sanitario è importantissimo, ovviamente. La riforma sanitaria del 78, se non vorrei sbagliare la data, ma comunque sì, è stato uno dei momenti più avanzati del periodo delle riforme, no? Che ha avuto il suo apice nel nostro paese appunto negli anni 70. No? Gli anni 70, se uno va a guardare le riforme in ambito economico, sociale e scolastico, sono state portate in quegli anni, l'abolizione dei manicomi, la legge Basaglia, no? La riforma sanitaria, soluzione delle classi differenziali a scuola media unica e precedente, come? La riforma dei diritti di famiglia, cioè un elenco abbastanza impressionante di cose che sono fatte, tutte concentrate in pochi anni negli anni 70.
Decreti delegati nella scuola.
Esatto. Ciascuno può aggiungere una cosa ed è esattamente così, no? Tutte cose che poi sono state quasi tutte smantellate. La riforma sanitaria è durata pochissimo, l'unità sanitaria locale era stata congegnata. Io poi tra l'altro cito nel libro qualcuno dei suoi padri, uno è stato un grande medico che era Giulio Maccacaro, è stato uno dei fondatori di Medicina Democratica. Perché questi due sono tutti connessi, tra loro, è molto importante, no? Una forma di decentramento democratico della sanità in cui venivano, diciamo, create delle strutture di governo a cui potessero partecipare anche i cittadini. Questa è l'unità sanitaria locale. Trasformare in azienda, ovviamente, è la logica che viene ribaltata, più o meno. Ora, ovviamente. Il fatto che il privato sia più efficiente del pubblico è un altro mito che va sfatato e su cui oggi nessuno si misura, no? Sembra quasi che si sia abbandonato completamente il settore pubblico a se stesso, dando per assodato che il pubblico è inefficiente. Il pubblico è inefficiente laddove è inefficiente perché si è voluto che diventasse inefficiente in modo che o si facesse penetrare un tipo di governance, come oggi si ama chiamare appunto i processi di governo, che venisse modellata sul privato. Se uno fa andare in malora un settore pubblico, o invoca, diciamo, chi lo fa funzionare meglio e delega o privatizza, le forme di privatizzazione sono state molto estese, o mutua dal privato delle forme di governo nel settore pubblico, ma non c'è nulla che dimostri che il settore pubblico sia di per sé più efficiente, anzi, ci sono studi che dimostrano esattamente il contrario, sono scelte politiche che fanno andare una cosa in una direzione o nell'altra. E l'altro mito è appunto quello che veniva ricordato anche nell'introduzione dell'uguaglianza delle opportunità. Questa è una cosa che anche qui il linguaggio sempre può essere una trappola, no? Perché l'uguaglianza d'opportunità, detto così, uno dice, beh, bene, perché no? È esattamente l'idea di dare delle opportunità a tutti in maniera uguale, ugualitaria. È esattamente questo, e i teorici della meritocrazia dicono: vedete, il merito è una non dicono che è un'ideologia comunque, è un'idea ugualitaria, appunto, che dà a tutte le stesse opportunità. Ma anche questo è qualcosa che va smontato. Non è un caso che sia diffusissimo che i fautori dell'approccio meritocratico facciano spesso ricorso a una metafora sportiva, no? È molto diffuso nel dibattito pubblico, no? Cioè che è quello della gara di velocità, no? Tutti partiamo dalla stessa linea di partenza, è uguale per tutti, chi è più veloce vince. Cosa c'è di male? Allora, innanzitutto ci sono di male parecchie cose, perché un conto è una gara sportiva. Un conto è, diciamo, assumere l'intera società dentro una metafora sportiva, perché in una gara sportiva c'è chi arriva primo, c'è chi arriva secondo, c'è chi arriva ultimo, è, diciamo, la regola di una gara sportiva. Se la società assume questa regola come sua regolazione completa di tutti i meccanismi sociali, questo è un disastro, perché questo vuol dire che c'è chi arriva primo, c'è chi arriva ultimo, in che cosa? In che cosa? Cioè, qualcuno fallirà nella vita. Cioè, quindi la pericolosità di estendere la sportiva all'intera relazione, alla vita sociale, è un fatto drammatico, non un fatto che deve far divertire, come spesso vedo che sono divertiti quelli che la usano. E poi perché questa Questa metafora è falsa, questa linea di partenza vale per tutti, non è vero che esiste. Michael Young, su cui tornerò fra poco perché ha molto a che fare con la parola meritocrazia, come vedremo, che era, però lo dico dopo. Comunque lui diceva, l'uguaglianza delle opportunità altro non è che l'uguaglianza dell'opportunità di essere ineguali. E un altro filosofo, che è Michael Walzer, dice una cosa che mi sembra molto, molto pregnante, no? Cioè, facendo proprio un esempio concreto, ma un maestro o una maestra che prendono i bambini, e i bambini in prima elementare, e quindi la prima cosa che fanno è insegnare a leggere e a scrivere. Allora, un insegnante che insegna a leggere a dei bambini di 6 anni, il suo obiettivo non è quello di assicurare a questi bambini, le stesse opportunità, ma di ottenere gli stessi risultati. Cioè, tutti devono saper leggere e scrivere bene. Questo è il suo compito. Non di dire ho dato le opportunità uguali a tutti, perché io insegno a tutti. Nello stesso modo, chi non ce la fa, non ce la fa. Mandiamo nella classe differenziale, dire magari la loggia. No. Quindi, cioè, questo è veramente, no, un esempio molto banale, se volete, su cui non si riflette abbastanza. Cioè, non bisogna parlare di opportunità, bisogna parlare di risultati. Se spostiamo il punto di osservazione, si sposta completamente il modo in cui noi, il modo in cui ragioniamo. Allora, ma questi miti, questo mito che appunto ha tante componenti, uno delle tante quattro, che a me sembrano le principali, come si diffonde? Perché si diffonde? Allora, innanzitutto si diffonde con un meccanismo duplice che va assieme di semplificazione e banalizzazione, cioè le idee devono essere sempre banalizzate e semplificate per poter entrare nel dibattito pubblico, altrimenti non ci entrano più. Oggi una lettura di un qualsiasi quotidiano italiano è un'esperienza disarmante, devo dire, no? Cioè, perché davvero, e non parliamo della televisione, parlo del settore informativo ovviamente, perché davvero non c'è più modo di approfondire, di una lettura critica, cioè tutto deve essere banalizzato, no? Io ho fatto l'esempio, affrontare un tema complesso come quello dell'uguaglianza attraverso la metafora della gara di corsa è una banalizzazione inaccettabile, eppure è uno dei pilastri del dibattito pubblico sull'uguaglianza. Semplificare e banalizzare è un aspetto, mistificare e raccattare un altro, perché tutti coloro, ce ne sono, non sono la maggioranza, ma ce ne sono tanti, che si occupano di sottoporre a una critica il concetto di merito, vengono immediatamente bersagliati in maniera molto radicale. Molto, chiunque ha fatto l'esperienza lo sa, cioè attaccati anche duramente, come attraverso una mistificazione, che è uno schema semplicissimo. Critichi il merito, sei contro il merito. Ovviamente non è un caso che io abbia intitolato il libro contro l'ideologia del merito, non contro il merito, sono due concetti diversi, anche se oggi purtroppo si sono fusi, no? Perché la parola merito noi la troviamo per esempio anche nella nostra Costituzione, quando l'articolo in cui si dice che gli alunni capaci, meritevoli, devono raggiungere il grado più alto degli studi, no? Eccetera. E sicuramente non possiamo addebitare ai nostri padri e madri costituenti un'ideologia meritocratica. Sarebbe un anacronismo, non esisteva, e comunque la nostra Costituzione ha uno stampo fortemente egualitario, che deriva da un compromesso certamente tra culture politiche molto diverse, che però in quegli anni avevano molto a cuore, no? Comunque, con sfumature e declinazioni diverse, un concetto di uguaglianza. Quindi il merito della nostra Costituzione ha un'accezione completamente diversa da questa, che invece è un'ideologia, perché è stata costruita attraverso questi meccanismi ideologici che ho in maniera ovviamente molto, molto sommaria, cercato di rievocare. Quindi sono cose diverse, quindi dire no, questa accusa che viene rivolta sempre a coloro che espongono in maniera critica contro il metodo di essere, come dire, quelli che diciamo teorizza una società in cui le competenze, il metodo non devono aver valore, no? Questa è una sciocchezza che però è la base della polemica banalizzata e distorta che viene fatta, no? La classica domanda che viene fatta a un dibattito qualsiasi, anche a me è capitato un sacco di volte andando in giro a discutere di queste cose, è: ah, ma allora tu preferisci un medico che ti curi, un medico competente o un incompetente? Altra forma di banalizzazione del dibattito, no? È ovvio che posto così la questione non può funzionare. Io ribalterei la cosa, no? Oggi, in cui, parlando della stessissima cosa, abbiamo da tantissimi anni un accesso alla professione medica che viene filtrato all'inizio, con i giovani che si vogliono iscrivere alla facoltà di medicina attraverso test che vi invito a leggere, le domande che pone, è una lettura che va fatta, è molto istruttiva. Siamo sicuri che stiamo andando a selezionare medici che in futuro saranno competenti o ci stiamo affidando al puro caso di chi azzecca i test, perché i test poi hanno tutto un mercato di preparazione, comunque voglio dire che hanno un'abilità particolare nel risolvere i test, ma che non hanno nulla a che fare poi con la professione medica, mentre stiamo escludendo, e non lo sapevo mai, quanti bravi medici abbiamo dirottato verso altri studi. Parliamo di questo, quando diciamo tu vuoi un medico bravo o uno incompetente, certo che voglio un medico bravo, ma voi attraverso questi meccanismi che fanno tutti parte di questa famiglia state selezionando persone che forse competenti non lo sono, lasciando a casa i possibili competenti, perché a 18, a 19 anni non lo sappiamo chi sono i competenti o no. Quindi questo è un tema molto, molto forte, che non può essere banalizzato, schematizzato, come invece viene costantemente fatto. È il livello di dibattito che spesso si ha con no, gli autori del merito, eccetera, è imbarazzante molto spesso per la banalità delle argomentazioni che queste persone offrono. È davvero imbarazzante, perché non ci sono argomentazioni, sono veramente deboli, però sono forti del fatto che c'è tutto un apparato accademico, mediatico, che blinda questo tipo di ragionamento e rovescia verso i critici una valanga di accuse insensate, sciocche, che chiudono il dibattito, perché queste persone critiche sono persone nemiche della competenza, eccetera. Quindi è qualcosa che ha anche a che fare col modo democratico in cui si sviluppa un dibattito pubblico in questo paese, insomma, che è molto complicato oggi. Prima dicevo di Michael Young ha molto a che fare con la parola meritocrazia, perché Michael Young era un sociologo inglese, laburista, partito laburista, fu sostanzialmente l'autore principale, peraltro, cioè un ruolo storico anche importante, perché quando subito dopo le prime elezioni, alla fine della guerra, dove Churchill inaspettatamente fu sconfitto e fu eletto invece Clement Attlee, che era il capo del partito laburista, e si fandavano su un programma politico, un manifesto, che fu redatto principalmente da Michael Young, e quel manifesto su cui poi furono sviluppate in quegli anni proprio delle politiche sociali molto avanzate, no? La Gran Bretagna fu il primo paese in Europa a creare un sistema sanitario pubblico in quegli anni lì. C'è un documentario abbastanza interessante che è stato fatto da Ken Loach, regista che tutti conoscete, ha fatto un un documentario alcuni anni fa che ricostruisce quel momento lì, quei primi anni di governo dei laburisti. Sto divagando, però in realtà tutto non è una divagazione, è tutto molto coerente. E Michael Young, quindi, è stato importante anche da questo punto di vista. E Young scrive, siamo nei primi anni 50, un testo che si chiama L'avvento della meritocrazia. Allora, meritocrazia, la parola non la inventa proprio lui, perché era stata usata prima di lui da un altro sociologo laburista, non è un caso, quindi evidentemente. Meritocracy, però è con Young che questa parola entra nel linguaggio comune, perché questo libro ha un enorme successo, viene tradotto in tante lingue, e quindi lui viene considerato, giustamente in un certo senso, il padre di questa parola. Ma lui la coniò, la usò e la divulgò in un'accezione fortemente critica, cioè lui è stato uno dei più feroci critici della meritocrazia. Il libro è disponibile in italiano, è stato ripubblicato qualche anno fa, è un libro, non è esattamente un romanzo, un libro molto strano, un saggio romanzo distopico in cui teorizza, racconta l'evoluzione di una società che abbatte i privilegi di casta, cioè di trasmissione ereditaria dei privilegi sociali. E si crea una società appunto meritocratica basata invece sul merito, ma per tutti i meccanismi impliciti nel meccanismo del merito si crea una nuova aristocrazia di meritevoli, ancora più che crea una distanza tra una gerarchia sociale ancora più radicale della precedente, fino a che nel 2030 una rivolta non abbatterà questa società. Non siamo distanti, io sono in Egitto, non manca molto. E quindi Young viene associato a questa parola come il padre di questa parola, ed è vero da tutto lì, ma in una forma fortemente critica, tanto che lui fino agli ultimi anni della sua vita, forse l'ultimo articolo che scrisse, non so, probabilmente uno degli ultimi, su un quotidiano inglese che è The Guardian, ed era un durissimo attacco a Tony Blair, che in quel momento era il capo del governo laburista, come sappiamo, che stesso ha partito politico a cui apparteneva Young, in cui Young, senza mezzi termini, gli dà dello stupido, dicendo: tu usi questa parola senza capirne il significato e fai dei danni enormi, no? Facendo questo, per la proposizione così di rilievo, quindi smettila di usarla. Ovviamente questo non è successo, però per dire come poi certe parole vengono sussunte nel linguaggio comune e cambiano significato, no? Perché meritocrazia viene assunta di un significato positivo, mentre nasce in un ambito completamente negativo. Allora, per avviarmi alla conclusione, non cito Papa Francesco perché lo ha già fatto, l'hai già fatto tu, ed è veramente quella una frase, una sintesi veramente, se vogliamo, incredibile, visto anche la persona che pronuncia quelle parole, perché l'ho voluto anche riportare nel libro, non solo l'autorevolezza di chi le ha pronunciate, ma anche per far notare come un certo tipo di critica radicale, perché in questo caso non possiamo che dire che sia una critica radicale, senza mezzi termini, che va diritta al punto, proviene da determinati ambiti culturali, mentre altri ambiti culturali che sarebbero per loro natura più, come dire, assolutamente dovrebbero essere critici verso forme di teorizzazione di disuguaglianza, quali la meritocrazia è, cioè la sinistra, ecco. Lì invece noi non troviamo oggi il deserto, tant'è vero che faccio notare, non faccio notare solo io evidentemente, però è una cosa che salta agli occhi, che sul tema della meritocrazia c'è una completa mescolanza tra ideologie politiche contrapposte, che su questa cosa lì sono d'accordo tutte. Quindi trovare negli schieramenti politici oggi una, come dire, una presa critica su questa roba qui è difficilissimo, quasi impossibile. Su questo sono d'accordo. E questo ovviamente è un problema. Tutto questo ci riporta al punto di partenza, l'articolo che ho letto, no? Perché cosa ha a che fare tutto questo? Merito e uguaglianza, perché abbiamo visto che, come dire, questa accezione di merito ha molto a che fare con la disuguaglianza, cioè è una teorizzazione di forme di disuguaglianza mascherato da altro. Cito due autori che mi sembrano molto importanti. Uno è Luigi Ferraioli, che è un giurista, uno dei nostri principali, importanti, riconosciuti studiosi del diritto, che su questo ha scritto un testo molto importante dedicato proprio all'uguaglianza, e lui a un certo punto ricorda, perché spesso il principio di uguaglianza viene, come dire, associato a un appiattimento, no? Sociale, diciamo, siamo uguali, e su questo ovviamente grava fortemente l'eredità storica di quello che fu chiamato socialismo reale, no? Il riferimento sì, è sempre a quell'uguaglianza lì, siamo sicuri che vogliamo quell'uguaglianza lì? No, chiaramente, nessuna forma di uguaglianza può essere associata a nessuna forma di totalitarismo, no? Ferraioli dice, ricorda, ricordando la nostra Costituzione, che il principio di uguaglianza viene istituito non perché dobbiamo essere tutti uguali, ma perché siamo diversi. È lì che il principio di uguaglianza assume tutta la sua, ha la sua connotazione. Perché a cosa serve il principio di uguaglianza? A tutelare le differenze. Ecco perché sta scritto nella Costituzione. Serve a tutelare le differenze e ad assegnare a ciascuna differenza uguale valore. Quindi non c'è nessuna opposizione tra uguaglianza e differenza, non è che l'uguaglianza nega la differenza, anzi la tutela. C'è invece una netta opposizione tra merito e uguaglianza. Questi sì che sono opposti, perché il merito è gerarchico, non è qualità, il merito è gerarchico. E qui c'è l'altro autore, che ho già citato prima, che è Michael Walzer, no? Perché lui dice, all'apparenza il merito è un criterio aperto e pluralistico. All'apparenza lo è, infatti è lì che dobbiamo stare attenti, è lì che sta l'inganno. E all'apparenza il merito, fa delle promesse che poi non mantiene. Però in realtà, per funzionare, continuavate, il merito ha bisogno di un meccanismo centralizzatore, se no non funziona. E cos'è questo meccanismo centralizzatore? È l'esistenza di istituzioni, di persone, che decidono cosa è il merito, come distribuirlo, come premiarlo. Quindi c'è una gerarchia, no? Chi decide che cos'è il merito? Chi decide che determinati valori sociali sono più importanti di altri? Chi decide che un mestiere è più importante di un altro? Chi decide che un giardiniere, mi sembra che sia l'esempio quello di fa, sia meno importante di un ingegnere navale? Chi l'ha deciso? Perché uno che si occupa di coltivare fiori non ha lo stesso valore sociale di uno che fa il docente universitario? Chi l'ha deciso? Lui dice, lui le chiama sfere di giustizia, no? Cioè la società non è omogenea, cioè ognuno agisce in sfere particolari e in ciascuna di queste sfere vanno, studiati, adottati gli strumenti di valutazione differenti, perché gli strumenti di valutazione omogenei schiacciano, appiattiscono, non colgono quello che dovrebbero togliere e combinano dei disastri dal punto di vista sociale. Ciascuna sfera di azione ha bisogno di una sua sfera di giustizia, perché al suo interno si applicano determinati criteri di valutazione che fanno sì che ciascuno possa emergere e far valere la propria differenza, senza essere subordinato da un punto di vista gerarchico. E in alcune di queste sfere il criterio della competizione non è congruo, e lui fa esattamente l'esempio della scuola. La scuola deve essere una sfera sociale completamente protetta, istituzionalmente protetta da ogni meccanismo di competizione di mercato. Deve essere protetta proprio, non solo ne è estranea, ma bisogna far sì che ne sia protetta, che non penetri il mercato lì, tutto il meccanismo di competizione, perché quel tipo di istituzione deve rispondere a logiche diverse che non hanno nulla a che fare con l'impresa, il mercato, la competenza, la concorrenza, come invece oggi avviene.
Adesso
io cerco di farla breve, perché poi si potrebbe parlare delle competenze, però questo parlo già da tempo, adesso mi fermerei, poi magari dopo invece riprendiamo con i vostri interventi, perché aspetto. Qual è quello che, con cui vorrei concludere è un autore a cui sono molto affezionato, che è Albert Camus. Camus, lo conoscete tutti, non sto a introdurlo, lui scrisse un romanzo autobiografico che si intitola Il primo uomo, tra l'altro un romanzo che lui non riuscì a concludere perché morì in licenza statale prima di redigere la versione finale, che per fortuna poi è stata pubblicata, perché comunque era uno stadio molto avanzato di composizione, e c'è questo è un testo che veramente chi non la legge mi sento di consigliare lettura, bellissimo romanzo. A un certo punto lui racconta Camus, come sappiamo, nacque in un paese sotto il dominio coloniale francese, una famiglia poverissima, era orfano di padre, fu allevato dalla madre e dalla nonna, analfabete, in una condizione che lui descrive nel libro benissimo, di privazione materiale e culturale totale, che poi incontra questo maestro che gli dà poi la possibilità, con una borsa di studio, di proseguire dopo elementare, cosa che sarebbe stata impensabile, che sappiamo, vince anche il Nobel per la letteratura, eccetera. Lui su questo si sofferma molto, perché ovviamente è la sua storia, la sua formazione sta lì. E lui a un certo punto dice: la miseria è, queste sono le sue parole, la miseria è una fortezza senza ponte elevatore. Poi parla molto appunto di questa cosa che vi ho detto, della scuola pubblica. Lui scrive queste cose, poi siccome appunto era un manoscritto non compiuto, dove lui annotava a fianco le cose da sistemare, quando racconta la scuola a un certo punto scrive questo passo da sviluppare, fare l'apoteosi della scuola pubblica. La scuola pubblica era una scuola pubblica francese, coloniale, ma era una scuola pubblica, quella che a lui diede poi questa possibilità di far valere la propria differenza. Quello è il ponte elevatoio, quello fu il ponte elevatoio per lui, per altri come lui, e a me piace sottolineare che usa questa metafora del ponte, che è una metafora che esalta la dimensione orizzontale, no? Quella dell'incontro. E nulla a che vedere questa cosa con la dimensione verticale, invece, perché quello di cui parliamo è sempre riferito a un'altra metafora, che è quella molto discutibile, anche questa, dell'ascensore sociale, che è invece qualcosa, no? di ordine verticale, dove non c'entra la dimensione cooperativa dell'incontro, ma l'ascesa verticale individuale, successo personale. Allora, qui c'è proprio questa cosa, no? La dimensione collettiva verso la dimensione individuale e competitiva. Queste due le cose che praticamente Camus, questo romanzo, mette in campo. E mi piace concludere con questo perché qui sta l'essenza della questione, secondo me. Ricordiamo che prima rievocavamo gli anni 70, che anni 60 sono gli anni. No, i due decenni, diciamo, in cui la scuola pubblica fa grandi passi avanti per una pluralità di approcci pedagogici, pratiche, didattiche, che vengono da mondi molto differenti, no? C'è l'esempio più noto che tutti citano, spesso senza averla letto, che è Don Milani, no? Quindi c'è un ambito cattolico, ma ci sono poi ci sono altri maestri, insegnanti, pedagogisti che vengono dalla sinistra, dal Partito Comunista, dai socialisti, dagli azionisti, cioè tante culture che in quegli anni fanno crescere esperienze, Mario Lodi, cioè sono tantissimi, se ne possono citare in quegli anni, in tante parti d'Italia, al sud, al nord. Che hanno però una cosa in comune, che è quella della cooperazione, cioè mettono al centro dell'agire scolastico, dell'insegnamento, eccetera, la cooperazione. C'è anche uno dei movimenti più importanti del rinnovamento pedagogico di quegli anni, è il movimento di cooperazione educativa, che peraltro ancora è attivo, no? Si chiamava così, fu fondato tra gli altri da Gonociari, che fu uno degli artefici della scuola a tempo pieno. Ecco l'altra cosa che ho dimenticato, che nacque negli anni 70, importantissimo. Quindi questo elemento della cooperazione è l'elemento su cui è in ambito scolastico e in altri ambiti lavorativi legati prevalentemente al settore pubblico, noi dovremmo rimettere al centro del discorso per smontare i miti e le retoriche del merito. Mi fermo qui per ora.
Grazie.